Ecco carissimi, siamo qui in questa quarta domenica di Pasqua. Chissà se qualcuno si ricorda che Vangelo c'è la quarta domenica di Pasqua, perché tutti gli anni l'argomento è quello, sia anno A, anno B, anno C. Qual è? È la domenica del Buon Pastore. Abbiamo il Vangelo del Buon Pastore, anche la giornata delle vocazioni. E questa domenica ce l'abbiamo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. E nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola di Dio, un Vangelo brevissimo ma densissimo. Pensate, gli ebrei, Gesù parlava, gli scribi e farisei devono aver fatto un sobbalzato sulla sedia. Quando hanno sentito io e il Padre siamo una cosa sola, inaudito. E quello che ho scoperto, sapete cosa ho scoperto leggendo questo Vangelo? Chissà se voi l'avete mai scoperto. Ho scoperto che le pecore hanno delle orecchie. Le mie pecore ascoltano la mia voce e quindi hanno delle orecchie. Ma attenti bene. Le orecchie dobbiamo averle anche noi, le abbiamo anche noi, ma per far cosa? Per ascoltare la sua voce. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Si può essere pecora, avere le orecchie e non ascoltare per niente la sua voce. E allora si va fuori, ci si fracassa, ci si rompe il collo, la testa e bisogna essere riparati. Allora, vorrei anche guardare un attimo la prima lettura, no, la seconda lettura. Ah, abbiamo le seconde letture in queste settimane dell'Apocalisse. Oh. L'Apocalisse è il libro più simbolico che ci sia. Interpretarlo ti fa sudare 7 camicie. Io Giovanni vidi. Ecco una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, né li colpirà il sole né arsura, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Bellissimi questi versetti tratti dal libro dell'Apocalisse. C'è anche quello di domenica scorsa. L'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutti udirono la voce che diceva: a colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Straordinario, perché dopo tutte le umiliazioni che ha subito Gesù, abbiamo bisogno di vederlo nel suo splendore alla destra del Padre, plenipotenziario del Padre. E ho letto un un passaggio del diario di Santa Faustina che mi ha fatto un piacere enorme. Non lo leggo da nessuna parte, soprattutto non dai mistici. Ci viene piuttosto detto che Gesù soffrirà fino alla fine del mondo, eccetera. Ebbene, Gesù ha detto a Santa Faustina: figlia mia, non piangere, io non soffro più. Oh Signore, meno male. E qui nell'Apocalisse lo vediamo colmato di onore, gloria e benedizione sopra ogni potestà e potenza. E qui l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore. Ecco, qui sta addirittura in mezzo al trono, sarà il loro pastore. E udite, udite, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Giorni contati per le lacrime, non ci sarà più lutto né affanno, né giorni contati per i lutti, per gli affanni, per le lacrime. Finiranno, se ne andranno, non esisteranno più nel regno dell'agnello, non sussisteranno più. Allora, guardiamo un po' il Vangelo del buon pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono. Quindi non tutte le pecore, anche se tutte hanno le orecchie, ascoltano la voce giusta. E noi da quante voci siamo frastornati, inondati, deviati, voci che si elevano, si frammischiano e si sovrappongono fino a soffocare quella, l'unica che ci chiama per nome per condurci alle sorgenti d'acqua viva, per soffocare l'unica che è quella del buon pastore, perché il buon pastore ha questo di specifico, che non si impone. Le altre voci si impongono, strombazzano, assordano, sono assordanti, vogliono assolutamente imporsi alle nostre orecchie, ed è pericoloso questa pluralità di voci. Perché non ci invitano ad andare dalla direzione giusta quelle voci, ma a cosa ci invitano a fare? Sempre per prendere l'esempio del buon pastore, ci invitano a lasciare l'ovile, proponendoci allettanti itinerari alla scoperta di orizzonti non ben specificati, fumosi, nebulosi, ma però hanno il fascino dell'ignoto, dell'imprevisto. E allora la pecorella incauta che siamo noi si lascia abbagliare e segue quell'altra voce ed esce dall'ovile, ma non dalla porta. Ecco, pensando a questa metafora dell'ovile, della pecora, allora da cosa si riconosce il pastore di un ovile o il padrone di una casa? Dal fatto che entra dalla porta, perché ne ha le chiavi, e quindi questa gli appartiene, sia alla casa sia all'ovile. E chi sta dentro riconosce la sua voce e il suo passo, mentre di un estraneo non riconoscerebbe né l'uno né l'altra. Gesù con questa similitudine vuol far capire che le pecore riconoscono la voce del pastore perché? Perché prima si sono sentite riconosciute da lui, conosciute in profondità da colui che le ha chiamate per nome. Allora, essere chiamati per nome significa essere visti nella propria identità interiore, nella vera identità, ed essere scelti in vista di un'appartenenza speciale al Signore. Ne ho già parlato, soprattutto delle doppie chiamate. Tanti personaggi dell'Antico e Nuovo Testamento si sono sentiti chiamare due volte. Mosè, Mosè, non avvicinarti, quando si avvicinava al rovetto ardente, togliti i calzari. Samuele, Samuele, si sente chiamare due volte durante la notte. Il profeta Eli capì che era il Signore che lo chiamava e disse: rispondi, parla Signore, il tuo servo ti ascolta. Poi abbiamo il nostro grande Pietro, Simone, Simone, Pietro, alla cui ombra due volte fa vi ho detto guarivano i malati solo se si situavano dell'ombra dove passava Pietro. Io adesso credo che Pietro mi abbia scelto, non lo so se sono io che l'ho scelto o lui, ma ho capito perché. Adesso prego San Pietro, ma sento un'ammirazione sconfinata per San Pietro. E poi mi è venuto da fare un aggancio, perché io sono della parrocchia di Saint-Pierre, alla francese si dice Saint-Pierre, ma significa San Pietro. E infatti sulla chiesa parrocchiale c'è San Pietro con le chiavi. Ah, ho capito perché adesso sono anche nella parrocchia di San Pietro. E quindi questi grandi personaggi sono stati chiamati per nome, ma anche se non avete mai sentito il vostro nome pronunciato dal Signore, poi vi racconterò una cosa che ho saputo di Santa Faustina, questa è troppo forte, non la sapevo, non so da dove l'ha tirata fuori, quello lì non l'ho letto nel diario, è scritta da qualche altra parte. Allora, anche se non vi siete mai sentiti chiamare per nome, sapete qual è, siete stati chiamati. Sapete qual è la prima chiamata, che riguarda tutti? La prima chiamata che riguarda tutti è il venire alla luce, l'esistenza, ci è stata data l'esistenza, ci ha tratto fuori. Vilma vieni fuori, Barbara vieni fuori. E noi siamo venuti alla luce, se no rimanevo nel non essere. Questa è una primissima chiamata di Dio che ci ha fatti passare dall'essere, dal nulla all'essere. Ma perché? Ma perché? Prima di tutto perché ci ama, ma poi vuole renderci partecipi di un grande progetto che ha su ognuno di noi. Guardate che le vite più tristi sono quelle che non hanno ancora capito il senso della loro vita, ma il senso della propria vita non va cercato al di fuori del progetto di Dio. No, non va cercato in una realizzazione personale, in una carriera personale, indipendentemente dal riferimento a Dio. Falliremo in tutte quelle altre cose, anche se avremo successo. No, non è quello che dà il senso alla nostra vita. Il senso alla nostra vita lo dà il progetto che Dio ha su ognuno di noi. Quindi capite che le pecorelle che egli ha chiamato ad una, siamo noi per condurci fuori dall'abisso dell'inesistenza e farci venire alla luce. E dopo averle condotte fuori, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Quindi il primo passo è venire fuori. Il secondo passo, riconoscere la sua voce e seguirlo. Guardate che soprattutto ai giorni nostri, bombardati da infinite altre voci, la tecnologia non fa altro che suscitare nuovi marchingegni che oltretutto creano grandi dipendenze. E infatti io mi dico, ma come fa il Signore ad aprirsi un varco? Prima non c'erano tutti questi marchingegni, perlomeno un po' di tempo senza ascoltare niente, senza guardare niente, lo si trovava. Adesso si è sempre fissi sui tablet, su questo, su quello, vedere i like, vedere questo, vedere quello, WhatsApp di qua. Siamo frastornati proprio da infinite altre voci che si elevano, si frammischiano e si sovrappongono fino a soffocare quella l'unica che ci chiama per nome, come magari il Signore ci chiama ancora per nome, ma noi non lo sentiamo perché è flebile la sua voce, è dolce, non si impone e rischiamo di seguire quelle altre voci che ci propongono tutt'altri orizzonti. Quindi dobbiamo chiedere al Signore che ritroviamo l'interiorità, ritroviamo dei tempi per spegnere tutti gli aggeggi che abbiamo in tasca o sul tavolo o in giro per casa per ascoltare la Sua voce. la sua voce che ci parla nell'intimità del cuore e ci rivelerebbe cose meravigliose sia su di noi sia su di lui, soprattutto su di lui. Le cose meravigliose su di noi non esistono granché, ci rivela piuttosto la nostra miseria, ma ci rivela il suo amore. E quindi chiediamo questa forza d'animo, questa forza d'animo per staccarci un po' da tutte queste proposte di altre voci che sono allettanti, che sono, poi sapete, noi nel naturale noi siamo attratti dalle cose visibili, le cose visibili, tangibili, vediamo un video, ascoltiamo una voce e quello riguarda i nostri sensi, mentre Dio è invisibile. Dobbiamo fare silenzio nel cuore, silenzio nella vista per ascoltare Lui, dobbiamo metterci in sintonia col suo spirito. E mi ricordo sempre una volta che avevo sentito padre accanto alla messa che diceva: allora Gesù è il buon pastore, Gesù bussa alla porta del nostro cuore e noi dobbiamo aprire e farlo entrare, no? E lui diceva: ma bussa, Signore bussa, ma credete che bussi per entrare o per uscire? Allora, all'inizio dobbiamo farlo entrare e quindi l'abbiamo fatto entrare e quindi è in noi, eccetera. Ma dopo Gesù bussa perché vuole uscire, lì è come... è come gli arresti domiciliari, lo teniamo come gli arresti domiciliari. E mi veniva da chiedervi, da farvi questa domanda: non siamo dopo Pasqua, quindi vi avevo anche dato la vitamina spirituale di portare non la croce ma la risurrezione. Allora, se qualcuno ci incontra dopo Pasqua, ma se ne accorge che siamo risorti? Ma avete qualcosa di cambiato da quando eravamo in Quaresima? È questo il tener Gesù agli arresti domiciliari, non dimostrare che vive in noi, che non farlo uscire per testimoniarlo. Lui vuole rivelarsi a tutti quelli che incontriamo. Dobbiamo darlo a piene mani, dobbiamo, e questo... non portare la croce ma la risurrezione, portare la risurrezione agli altri. E quindi Gesù prima, in un processo di conversione, chiede di entrare, bussa perché vuole entrare, ma una volta che è entrato vuole che noi lo condividiamo, lo testimoniamo. All'uscita della messa si deve capire che abbiamo incontrato Lui, che abbiamo Lui nel cuore. Non essere come quando siamo entrati, tali e quali. Ci deve essere qualcosa di cambiato. Quindi chiediamo al Signore questa grazia di saperlo comunicare di saperlo testimoniare in modo visibile, in modo che chi guarda me, veda Lui, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, diceva San Paolo, e vi dirò un insegnamento che mi ha dato il Signore a questo proposito. Perché Gesù è sempre, Gesù è vivo, è l'unico, Gesù è l'unico caso sovrumano. Una volta leggendo il Vangelo dell'Ascensione, mi sono quasi stramazzata a terra, poco ci manca, perché leggevo gli apostoli che andavano verso il Monte degli Ulivi con Gesù che li precedeva, e a un certo punto lo vedono elevarsi, e poi una nube si sovrappone fra loro e Gesù e non lo vedono più. Dico, ma umanamente parlando, se noi camminassimo con un amico e poi a un certo punto lo vediamo elevarsi e sparire dietro le nubi, ma ci sarebbe di che rimanere? Non so come dire, dobbiamo cercare un po' di essere un po' realisti quando leggiamo questo, perché è una cosa straordinaria. Gesù manderebbe in tilt tutto il sistema. C'era un periodo che c'erano delle impiegate dell'INPS che venivano, facevamo un gruppo di preghiera, no? E un giorno dico: ma allora, cerchiamo di essere realisti, guardare un po' la vicenda Gesù, il caso Gesù, no? Allora, studi approfonditi, esegeti, ormai è appurato, ma da studiosi comunque, ma è appurato, che abbiamo la data della morte di Gesù. Io il 7 aprile è venuto qualcuno e ha detto: sapete che anniversario è oggi? Oggi è l'anniversario della morte di Gesù. Gesù è morto il 7 aprile, il 14 Nisan, corrisponde al 7 aprile. Quindi il 7 aprile fosse stato un uomo come noi, sarebbe stato tutto finito. Io dico, scherzando, l'ultima casa che avremo, l'ultimo monolocale che avremo sarà quello del sepolcro, ma da lì non usciremo mai più. Lì c'è solo la via d'entrata, ma la via d'uscita non c'è per nessuno. E invece lui ha trovato la via d'uscita, ha trovato il sepolcro vuoto. Quindi il 7 aprile muore. Il 9 aprile di nuovo vivo, e dicevo a questo dell'INPS: cosa fareste? Il 7 aprile avete chiuso il dossier della pensione, se il 9 aprile è di nuovo vivo, cosa fate? Andate a riaprire il dossier. Tanto per dire, vi manderebbe in tilt tutto il sistema. Quindi Gesù è vivo oggi nella nostra vita. Come diceva il cardinal Bifi, una volta raccontava che diceva una conferenza e asseriva che Gesù è vivo, e una signora va a raccontare al marito e dice: ma il cardinale ha detto che Gesù è vivo, che ha un cuore che batte, che io non so come, però sì. E il marito le fa: ah, ma avrai capito male. E va lui stesso a chiedere: no, no, è così, è così, è vivo, ha un cuore che batte, se uno vivo ha un cuore che batte, c'è poco da fare. E allora questo è rimasto senza parole, ha realizzato veramente che Gesù è vivo e dice: ah, ma allora cambia tutto. Ecco, vi auguro che a partire da oggi, domenica del Buon Pastore, cambi tutto per voi, che Gesù lo sentiate veramente vivo nella vostra vita, col cuore che batte, anche se non sentite il suo cuore battere, sapete che ce l'ha, che è vivo. E allora, parliamo del Buon Pastore, no? Che entra nell'ovile, ma noi dobbiamo anche essere le buone pecore. Il Signore mi ha indicato un sistema che dovrebbe cambiare tutta la nostra vita. Da partire da adesso dovrebbe cambiare tutta la nostra vita. Quella di noi che siamo le pecore, non si tratta di far entrare Gesù nell'ovile delle pecore. Gesù vuole entrare nel nostro cuore, vuol venire a vivere la nostra vita. Ma adesso vi spiego lo sbaglio che facciamo più o meno tutti, no? Ve ne ho già parlato in questi termini, no? Allora, noi abbiamo un po' questa mentalità, no? Ma siamo stati educati così, ma funziona anche, non è che, però è una via molto faticosa, cioè siamo quasi convinti che dobbiamo conquistare Dio a forza di buone azioni, a forza di sforzi, a forza di superare noi stessi. Allora è come se io una volta ho avuto come un'immagine, ho detto: ma questa è una torre di Babele. Io continuo a fare fatiche e sforzi per essere un po' generoso, per essere un po' paziente, per essere eccetera, 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 ergo una torre di Babele, e poi mi accorgo che è parallela a Dio, Dio dall'altra parte, perché alla fine di questa torre di Babele, che comunque non finisce mai, perché sentiamo che Dio è perfetto, non riusciremo mai con le nostre buone azioni a pareggiare con Dio, ma lui è il perfettissimo. E questo ci esaurisce. E poi scopriamo in più, ho scoperto in più, che Dio è dall'altra parte, la torre di Babele è parallela. Ho capito che Dovevo abbattere questa torre di Babele, scendere fino in fondo e inserirmi in quello che Gesù ha fatto. Ma quello che Gesù ha fatto rispetto a quello che faccio io è infinitamente superiore. Cosa volete che sia quello che faccio io rispetto a Gesù che ha dato la vita e è morto in croce? Allora io devo inserirmi in quello che ha fatto lui, prima di tutto. Quindi capisco che se mi inserisco in quello che ha fatto lui e lo invito a venire nel mio cuore, è la pecora che invita il pastore a venire nel suo cuore, allora capirò che tutto quello che faccio non procede da uno sforzo, ma è lui che abita in me che mi dà la grazia. Vi porto un esempio. Il fiore che sboccia, no? Quando vede che comincia ad aprirsi, si mettesse a dire: ah, grazie ai miei sforzi comincio ad aprirmi. Ma chi è grazie ai suoi sforzi? Grazie al sole, perché se è sempre all'ombra non si apre neanche. No, Dio è il sole della nostra vita, che dandoci la vita ci ha dato anche tutte le capacità di fare il bene che lui ci chiede, ma se noi lo attribuiamo solo a noi, ai nostri sforzi, non facciamo entrare lui nella nostra vita, ma prima o poi ci esauriremo. Prima o poi ci esauriremo. Quindi ci vuole una vita intera per passare dal credere a essere io a fare per lui, mentre è lui che agisce in me. È grazie a lui che è in me che io posso fare quello che faccio. Crediamo di essere noi a portare avanti la sequela mentre siamo portati da lui. Se cambiamo questa mentalità, faremo l'esperienza come quella preghiera che conoscerete tutti, di un anonimo brasiliano, no? Che vedeva delle orme sulla sabbia e nei giorni più difficili, invece di vedere due orme, ne vedeva solo una. E allora chiede al Signore: ma Signore, mi hai abbandonato proprio nel momento più duro? No, in quel momento ti ho portato in braccio. Ma noi non facciamo l'esempio, l'esperienza dell'essere portati in braccio, perché contiamo su di noi, non diciamo: Signore, vieni nella nostra vita. Ecco, come diceva San Paolo, vieni a vivere, sia Cristo che vive in me, non più io che vivo. E allora faremo l'esperienza straordinaria che una volta ve ne ho parlato in questo senso, ma adesso l'ho capito molto, molto più chiaro. Quando ve ne ho parlato non l'avevo ancora capito bene neanch'io. Dicevo, dunque, con questo sistema, no, di sforzarci, ma perché dobbiamo comunque essere virtuosi, ma con questo sistema di sforzarci ci esauriamo abbastanza presto, no? Ed è come se noi avessimo una macchina che funziona a doppia alimentazione, no? A gas o a elettrico, no? Allora, noi continuiamo a funzionare a gas, il gas è esaurito e continuiamo a pigiare sul serbatoio del gas, eccetera, mentre quello elettrico è intatto. Ecco, il serbatoio intatto, che avrebbe forze infinitamente più. Non ci esauriremo mai se attingessimo a quel serbatoio. È Cristo in noi, ma dobbiamo dirgli: vieni in me. Allora, oggi provate a dirgli: Signore, vieni a vivere la tua vita in me, ti lascio carta bianca. Provate a dirgli questo. Sentirete un sacco di resistenze. Ah, ma allora se faccio così poi non posso più fare quello che voglio, non sono più al volante della mia macchina, al volante non ci sono più io, mi porterà lui dove vuoi, mi chiederà questo che non voglio staccarmi, mi chiederà quell'altro. Ci sono le resistenze che ci impediscono di lasciargli carta bianca. Vieni tu a vivere la mia vita in me, ma solo così non ci esauriremo più. Avremo la forza che non si esaurisce, avremo la grazia che non si esaurisce, e il Signore sarà veramente Signore della nostra vita, perché vi ho già spiegato anche una volta la differenza tra Salvatore e Signore. È facile credere che il Signore mi ha salvato 2000 anni fa, è morto in croce, eccetera, ma renderlo Signore della mia vita significa lasciargli carta bianca: vieni a vivere in me, ti do il volante della mia vita, non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco, essere buone pecore sarebbe questo: vieni tu a vivere in me, non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Allora adesso devo passare alla vitamina spirituale. Ecco, è proprio in tema. Allora, sempre il tema della risurrezione, siamo risorti, no? Allora, diciamo al Signore in questa domenica del Buon Pastore: Signore, non indugiare, vieni nella mia vita e risorgerò, ma risorgerò da ogni male, anche da malattie, da angosce, da ansie, da paure, da timori, ma bisogna che ci sia Lui nella mia vita. Come vi dicevo l'altra volta, Lui non manda un messaggio: vi mando la pace, viene Lui. Ecco perché non abbiamo la pace, perché non abbiamo Lui, non gli abbiamo lasciato carta bianca, non gli abbiamo detto: vieni, fai quello che vuoi, sii tu. Cristo vive in me, non sono più io chi vivo, ma Cristo vive in me. Solo a quella condizione lì avremo una pace che non perderemo mai più. Ecco carissimi, allora ho concluso, vi auguro una Santa Domenica del Buon Pastore. Se avete bisogno di domande, chiarimenti, libri, il numero è 338 75 53 847. Ciao a tutti da Vilma.